Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Direi di iniziare, tanto non credo di aspettare un pubblico fortissimo, quindi direi di iniziare questo racconto. Innanzitutto ci presentiamo, io sono Agostino De Rosa, sono professore ordinario presso l'Università UAV di Venezia, e facoltà di architettura, e con me ci sono Giulia Lazzaretto, che è dottore di ricerca sempre presso lo UAV, e Giulia Piccinin, che è dottore di ricerca, e Giulia Lazzaretto invece, che è dottoranda di ricerca. E adesso Giulia Lazzaretto sta completando la sua tesi, mentre Giulia Piccinin è assegnista di ricerca. Dunque, che ci facciamo qua? Più alto? Va bene così? Sì, lo metto quasi di fronte a me. Oppure uso il gelato, che forse è meglio. Ok, allora siamo qui perché siamo i curatori di un corso presso l'Università di UAV di Venezia, piuttosto curioso, che ha un nome, è già al secondo anno, è la seconda edizione, si chiama Geometria del Terrore, e dall'edizione dell'anno scorso sta per nascere un libro. Il sottotitolo di questo corso, che si ripete anche quest'anno ma con protagonisti diversi, è Lo spazio retorico della letteratura weird. Quindi immagino intuirete qual è l'intenzione di questo corso, ovvero quello di affidare a un gruppo di studenti, sono circa 120 studenti, secondo un elenco che noi abbiamo predisposto, abbiamo selezionato, dopo vi faremo vedere quali testi appunto abbiamo selezionato, di diventare un po' come gli uomini libro di Fahrenheit 451, cioè ad ognuno di loro viene affidato un libro, un racconto più grande se i gruppi sono composti da più di una persona, cioè due o tre persone, quindi un romanzo in quel caso, e di ricostruire l'architettura descritta all'interno di quel racconto, di quel romanzo, racconti e romanzi che sono quasi tutti, quelli scelti da noi, legati alla spettralità, cioè alla presenza di una casa infestata da spettri o da altre entità, e nel tentativo di ricavarne le dimensioni, le proiezioni architettoniche, cioè piante, prospetti, sezioni, viste assonometriche, prospettiche, cioè documentarle nella loro fisicità attraverso le parole fornite dagli scrittori o dalle scrittrici, non solo, ma anche di documentare quelli che sono gli episodi spettrali o comunque anomali che si generano all'interno di quegli spazi, ma non con un intento, come dire, pruriginoso verso l'occultismo. Quel lato, diciamo così, dell'esperienza della casa infestata ci interessa molto poco. Ci interessa invece capire che cosa succede in uno spazio visitato, in un haunted place, in termini pressori, visivi, percettivi in generale, sinestetici, cioè misurare se è possibile attraverso le descrizioni fornite dagli autori, che spesso sono naturalmente poetiche, alcune volte sono precise, sono molto spesso scientifiche, talvolta no, e dunque lì interviene anche la capacità dello studente di interpretare questi dati attraverso diagrammi grafici, in modo tale che si comprenda qual è la relazione tra lo spazio fisico e lo spazio percepito in queste condizioni di percezione alterata. Ora, detto così sembra molto semplice, in realtà non lo è un processo molto complesso che i ragazzi affrontano con una serie di, queste sono le due Giulie che vedete qua presentate nelle slide, che si basano su una struttura, diciamo, di ricerca che è stata molto approfondita in altri ambiti filologici, come ad esempio Eleanor Winsor Leach, che era una docente di filologia classica, che ha scritto questo straordinario libro non tradotto in italiano, che si chiama appunto The Rhetorical Space, e nel quale lei esaminava gli spazi virgiliani e omerici, ma nel senso geografico e fisico, mettendoli a confronto con la cartografia disponibile dell'epoca, con quella contemporanea, con le descrizioni dei viaggiatori, di altri poeti, calligrafi, insomma, di tutti quelli che furono testimoni oculari di quei luoghi o di quelle architetture. E naturalmente le mappe, le immagini che la Leach produce sono immagini straordinarie, che ci dicono come sia Omero che Virgilio abbiano compresso, dilatato, trasformato, anamorfotizzato gli spazi per evidenti necessità letterarie. Questa crasi, questa anche discrasia tante volte tra spazio reale e spazio immaginario, per noi è molto interessante. Il nostro corso parte da alcuni testi fondamentali, uno, diciamo, che ho scritto io, che riguarda la cecità, ma non è molto importante, invece altri due testi, che sono uno di Widler, che forse gli appassionati di Weird non conoscono perché è un testo prettamente architettonico, che è Il perturbante nell'architettura, e poi Horror in Architecture, quella che vedete adesso è la copertina dell'edizione più recente di questo testo. Ma si basano anche su una serie di testi, come ad esempio il testo di Francesco Corigliano, che ormai è diventato un classico per gli studiosi di Weird, di letteratura Weird, il classico anche Mark Fisher, The Weird and the Eerie, e tutta una serie di testi, come ad esempio quelli prodotti da Tartarus Press, in questo caso Literary Hauntings, che è una specie di mappa guidata in Inghilterra e Scozia per trovare i luoghi descritti dai Arthur Machen e altri autori di quell'area geografica e letteraria, con tanto di indirizzo, a che ora si può entrare in quell'edificio, a che ora si può visitare quel dato luogo, che sono delle mappe molto interessanti perché hanno un distacco quasi autoptico rispetto all'oggetto, a un oggetto così caldo come ad esempio un racconto dell'orrore, insomma. Per noi è stato molto utile. E poi ci sono tutta una serie di libri che usano i ragazzi al corso, come ad esempio quelli della Palgrave. Non sto facendo pubblicità a nessun editore perché non prendo royalties da nessuno, ma semplicemente per dirvi che esiste anche una letteratura scientifica che forse il lettore di semplice Weird non esplora e che invece i critici letterari sicuramente conoscono, e che invece hanno un'utilità massima per noi architetti quando iniziamo a analizzare lo spazio retorico di un racconto Weird. Devo dirvi la verità che il lavoro che noi abbiamo svolto si basa anche utilmente su una serie di esperienze pregresse. Ad esempio abbiamo fatto qualche anno fa, prima della pandemia, un lavoro con uno scrittore americano che si chiama Paul Auster. Abbiamo fatto Paul Auster Project, nel quale insieme a Paul Auster siamo riusciti a ricostruire, attraverso un gruppo molto piccolo di studenti, quasi tutte le architetture descritte all'interno dei suoi racconti e dei suoi romanzi. E naturalmente sono venute fuori rappresentazioni incredibili, totalmente lontane da quello che Auster aveva immaginato descrivendo spazi, luoghi, abitazioni, arredi, collocazioni geografiche e così via, che sono molto piaciute all'autore. Dovremmo farci qualcosa, il lockdown ha impedito che il progetto venisse completato con una mostra che si dovrebbe organizzare tra un po'. Però, come dice un caro amico, c'è un libro per tutto, quindi spulciando la bibliografia mondiale si riesce a trovare quasi tutto quello che ti serve per poter anche comprendere, attraverso strumenti non convenzionali, questo spazio retorico come possa essere costruito. Cito solamente uno tra i testi che vi sto facendo vedere, che è l'ultimo che vedete sull'estrema destra, che è un testo in fiammingo scritto su Malpertuis, cioè su Jean Rahy, e in modo particolare sull'architettura di Jean Rahy, e in modo particolare sulle influenze che non solo l'architettura greca classica ha esercitato su di lui, ma soprattutto l'architettura cimmera, o cimmera se preferite, ha esercitato sulla definizione di aggetti, gronde, elementi architettonici, padiglioni, distributivi del famoso edificio dove tutto accade, dove il tempo si ferma e ricomincia. La bibliografia quindi generale prevede, a parte tutta una serie di testi che naturalmente i ragazzi non leggono, perché non basterebbe neanche un corso di dottorato per leggere tutti questi libri, ma esplorano selettivamente sotto la nostra guida per cercare di capire cosa serva a loro in un determinato libro. I casi selezionati l'anno scorso partono da testi che più o meno sono fanno risalire le prime apparizioni fantasmatiche nella seconda metà del Settecento, per proseguire poi naturalmente con testi più classici come quello di Schill, come ad esempio La casa dei suoni o dei rumori, come preferiti, di cui poi sentirete ampiamente parlare. Naturalmente il super classico The Turn of the Screw, Giro di vite, Montague Rod James con i suoi racconti dell'antiquario, e quindi ci sono alcuni dei racconti di un antiquario, e alcuni dei racconti che sono contenuti in questa raccolta sono stati selezionati. Ve li faccio scorrere molto rapidamente: Algernon Blackwood, naturalmente William Hope Hodgson, Lovecraft, ben inteso, è stato esplorato con molta cautela, Malpertuis naturalmente di Jean Rahy, anche inaspettatamente Edoardo De Filippo con questi fantasmi. Tutti voi probabilmente sapete che non c'è nessun fantasma in questi fantasmi, ma proprio per questo l'abbiamo scelto, perché Edoardo De Filippo utilizza il fantasma come una metafora spaziale per risolvere una questione di corna e di eredità. È interessante come appunto Edoardo utilizzi alcuni stereotipi che poi si ritrovano anche nella letteratura di genere, pur lui non essendo mai stato un grande lettore di letteratura weird. Abbiamo poi Shirley Jackson, che come vedrete poi sarà oggetto di un approfondimento, con L'incubo di Hill House, e poi molti racconti di Robert Aikman. In modo particolare oggi ne vedrete forse uno probabilmente, ma solamente accennato in una restituzione. Uno dei più problematici di questi testi naturalmente è quello di Mark Danieleschi, Case di foglie, che è veramente uno scoglio, diciamo, dal punto di vista della lettura, dell'interpretazione, nel tentativo di trarne sufficienti dati analitici scientifici per poter ricostruire questa casa che è più grande all'interno di quanto sia fuori. Anche questo è molto interessante e ha prodotto tutta una serie di osservazioni sulla topologia, le geometrie non euclidee, che qua non abbiamo il tempo di esplorare. Autori contemporanei come Andreano Stabilini, ma sono tutti autori che, per quanto è stato possibile, sono stati contattati dai ragazzi che hanno svolto questi temi, se viventi naturalmente. Avremo il caso tra poco, che ci introdurrà una delle due Giulie, relativa ad esempio all'altra casa di Simona Vinci, un'autrice con la quale abbiamo avuto un dialogo serrato sia noi che le studentesse, i vari gruppi che se ne sono occupati. Lo stesso Andreano Stabilini ha contribuito all'interpretazione tridimensionale della sua casa infestata nella bassa bergamasca. Una bibliografia generale abbastanza dettagliata sugli studi critici di settore, e poi alla fine del corso compaiono questi seminari che durano, diciamo, 4 settimane, in cui noi abbiamo invitato e inviteremo anche quest'anno degli specialisti che ci vengano a raccontare qualcosa che aggiunga agli studenti delle nozioni ulteriori. L'anno scorso Geometria del Terrore, le conferenze legate al corso si sono tutte dal 23 novembre al 21 dicembre e hanno avuto tra i loro protagonisti filologi classici come Giuseppe Del Gaudio, che ci ha spiegato come il fenomeno fantasmatico sia presente sin dall'antichità greco-romana. Poi abbiamo avuto Matteo Polato, che ci ha parlato di questa interessantissima ipotesi che io totalmente disconoscevo, non conoscevo, che della l'ipotesi che i materiali tettonici, cioè negli edifici le pietre, i mattoni, possono diventare degli hard disk nei quali si vengono stoccati, diciamo così, grazie al fenomeno della risonanza, quindi un fenomeno fisico, non fantascientifico, le presenze di alcune entità del passato. L'ipotesi è quella della Stone Tape Theory, che fra l'altro è diventata anche un film della BBC e sulla quale Matteo sta svolgendo la sua tesi di dottorato. Poi abbiamo avuto l'illustre Francesco Corigliano, che ci ha parlato in termini molto precisi della fluttuazione di questo termine weird e di come esso attraversi, anche attraverso vari testi di critica non sempre molto chiari, non sempre molto espliciti, vari generi letterari. Naturalmente noi potremmo retrodatare la scelta dei soggetti che da affidare ai nostri studenti fino alla paradossografia di Flegonte di Tralle, cioè fino alle prime testimonianze del mondo fantastico all'interno della letteratura occidentale. Però per noi è anche importante che i ragazzi riflettano anche sulle relazioni tra questo spazio retorico e la contemporaneità, e soprattutto le loro esperienze personali, non di fantasmi ma di prossemica, di come si relazionano rispetto allo spazio. Abbiamo avuto anche Cosimo Monteleone, che ci ha parlato di Lovecraft in maniera molto originale, Giuliana Misserville, che tutti voi probabilmente conoscete, e che ci ha parlato delle architettrici, cioè appunto di quelle scrittrici che hanno costruito case infestate, non ultima la Jackson. Sara Marini, che invece è una docente della nostra facoltà, che ha parlato di architettura e cinema in relazione alle case infestate. Lucio Besana, che ci ha parlato della parte più contemporanea di questo aspetto della infestazione degli spazi, del backroom, molto interessante e anche molto inquietante, spaziando dalla classica letteratura weird anche alla fantascienza. E Andrea Mostabilini, che ha dato un taglio molto più classico, quasi un taglio shakespeariano alla sua analisi del tema del fantasma, per poi concludere con l'ultima conferenza con Andrea Vaccaro, che ci ha parlato di Eichmann, e anche qui il Fabio Camilletti, il mitico Fabio Camilletti, che ci ha parlato invece di quei casi che lui ha esaminato, che sono stati prevalentemente oggetto di analisi letteraria, diciamo, più che casi fisici, anche se partito da un caso fisico, come questo caso fisico poi si sia tradotto in una serie di traduzioni letterarie che nel passaggio da una fase all'altra hanno assunto nuovi connotati retorici. Questo invece è il panel del prossimo, di quest'anno, si inaugurerà il 29 di novembre e finirà il 20 dicembre, i nomi ve li potete leggere tutti quanti da soli, si parte da analisi su Sheridan Le Fanu per arrivare a Vernon Lee, per passare attraverso Colin Wilson, per poi arrivare a Lovecraft un'altra volta, Jean Rey e così via. Quindi chiunque voglia seguire queste conferenze può venire tranquillamente in aula allo UAV, tutti i mercoledì pomeriggio dal 29 novembre in aula O2, o seguirla in streaming se vi va, come abbiamo fatto l'anno scorso. Il compito che diamo agli studenti, scusate, controllo il tempo perché poi devo dare la parola alle due gentili accompagnatrici oggi, è quello di fare 5 tavole, ma naturalmente possono farne molto di più gli studenti, che abbiano delle caratteristiche che tra poco vedremo: descrizione nel metodo delle proiezioni ortogonali dell'oggetto, più una tavola interpretativa in cui raccolgono dati di carattere storico sugli autori, sul libro, sulla critica che si è sviluppata su questo tema, poi immagini assonometriche, schemi scientifici che permettano di analizzare i flussi di movimento dei personaggi all'interno delle varie aree infestate, restituzione del fenomeno spettrale e una tavola di sintesi che ci racconta il tutto. Per spiegare come fare, in genere io faccio 2 lezioni, la prima è sul giro di vite, in cui il giro di vite viene analizzato, non mi soffermo molto sui contenuti, partendo da un'analisi dell'opera di James, quindi in generale anche sulla sua teoria del romanzo, che è una teoria prospettica, se vogliamo, non abbiamo il tempo di parlarne, ma lo è effettivamente, e poi analizzando come il racconto sia nato, quindi analizzando anche le illustrazioni originali per The Turn of the Screw, che come probabilmente sapete erano state previste, appuntate su una rivista, con delle illustrazioni molto interessanti. Naturalmente l'analisi procede attraverso letture, attraverso l'ascolto di anche attori che recitano parti del libro, e anche l'analisi delle altre traduzioni del testo, che sono sempre utili ai ragazzi. Una delle più importanti per noi è The Turn of the Screw, l'edizione, diciamo, operistica di The Turn of the Screw, che non è un caso per noi che si sia tenuta a Venezia, alla Fenice, e non è un caso, abbiamo scoperto, che il bambino che interpretava uno dei due bambini infestati o indemoniati, diciamo, forse, era David Hemmings, che tutti voi conoscete come poi un attore che è diventato una specie di attore cult per alcuni film di genere, no? Da Antonioni fino a Dario Argento e così via. È chiaro che chi affronta un tema del genere deve leggere anche molta letteratura critica e affrontare anche le questioni relative all'edizione originale, cioè quali parole effettivamente James avesse usato e non nella versione più recente, e anche le interpretazioni psicanalitiche, di cui Cesare Secchi forse in Italia è il più interessante rappresentante. E poi naturalmente c'è la visione di un film, che è per noi la restituzione più fedele o più interpretativamente interessante del tema, che nel caso specifico è The Innocence di Jack Clayton. Il film viene analizzato in tutti i suoi dettagli, adesso vi faccio vedere brevemente solo alcune immagini, ma molto rapidamente, anche dal punto di vista acustico e anche nei suoi sequel o prequel. Questo ad esempio è un prequel che noi non conoscevamo all'inizio, ma studiando abbiamo scoperto che Marlon Brando è stato l'interprete di un prequel di Turn of the Screw, che si chiama The Night Comers, in cui si spiega che The Innocence, il titolo affidato a Jack Clayton per indicare i due bambini indemoniati all'interno della storia del Turn of the Screw, in realtà non era così adatto a loro. ma vi lascio la sorpresa di leggervelo, di vedervelo questo film. O versioni grafiche. In questo caso quelle scelte erano quelle di Guido Crepax per un'edizione che era uscita molto tempo fa per Sellerio, se non sbaglio, Marsilio, e invece quella per le edizioni per un editore spagnolo, anche molto suggestiva. L'altro caso studio che noi abbiamo esaminato in aula insieme è stato l'incubo di Hill House, con un'analisi abbastanza dettagliata della vita di Shirley Jackson, dei suoi rapporti tempestosi e complessi con il marito, con il piccolo luogo, diciamo, che ospitò, i due piccoli luoghi che ospitarono la sua vita, il rapporto anche con il movimento femminista che in quel periodo stava nascendo, e con il suo esordio letterario, e soprattutto con i suoi avi, che erano tutti architetti. E questo è stato molto interessante, il più importante dei quali appunto è Bagby, che forse qualcuno di voi conosce, ma faceva parte di una stirpe, diciamo, di architetti che furono avi della Jackson. Probabilmente Shirley Jackson, questi sono disegni Shirley Jackson per l'incubo di Hill House, vide queste case se non direttamente attraverso disegni, riproduzioni o cartoline. Un po' complesso entrare adesso nel dettaglio, ma insomma. Anche qui ci siamo aiutati con audiolibri, nel caso specifico quello letto, l'incubo di Laus, da una non attrice, ma comunque da una grande narratrice come Loredana Lipperini, e poi varie versioni cinematografiche che abbiamo esaminato nel dettaglio, di cui i ragazzi hanno fatto tesoro. I lavori degli studenti, che mi sa che voi non riuscirete a vedere perché c'è un'illuminazione pessima in questa sala azzurra, che di azzurro non c'è niente, devo dire la verità, però. Tanto va, io ve le faccio scorrere rapidamente per soffermarmi solamente su una di queste. Ad esempio, quella che vedete sulla sinistra è una rappresentazione, è una delle tavole che Thomas Chudoba, che è uno studente che abbiamo qui tra di noi, ha realizzato per Ravissante, giusto, Thomas? No.
No,
Ah, dopo, scusami, perdono, scusa. E poi vi faccio vedere il lavoro che hanno svolto tre ragazzi, mi pare che ci sono nei tempi, vero? Sì. Che hanno svolto tre ragazzi, che sono Stefano Bosco, Davide Francesco Mazzuccato e Nicolò Marafin, che sono qua, giusto? Sono presenti. Su The Shining, che è stato un caso un po' emblematico, perché Shining, come tutti voi sapete, è prima di tutto un libro di Stephen King, è uscito nel 77, ma è un film. Anzi, due film per essere precisi, uno realizzato sotto la direzione di Kubrick, disconosciuto poi da King stesso, e poi un'altra versione, credo televisiva, che fosse un film televisivo probabilmente, che invece ha avuto l'approvazione di King. Allora, il problema che si sono posti loro è quale spazio retorico dobbiamo seguire per ricostruire l'architettura dell'Overlook Hotel. L'Overlook Hotel che è stato scelto, che poi non si chiama Overlook Hotel, da King in parte, no? Perché in parte è stato ricostruito in studio l'Overlook Hotel del film di Kubrick, con tutte le sue stanze, con tutti i suoi arredi, con tutte le sue caratteristiche architettoniche e decorative. Oppure dobbiamo scegliere quell'hotel che probabilmente ospitò King e la moglie in luna di miele, che ispirò l'esecuzione, poi il film girato per la TV. Oppure dobbiamo seguire quello che letteralmente esce fuori dalla descrizione letteraria. Insomma, il lavoro che hanno fatto i tre ragazzi è stato molto interessante perché ha portato alla creazione di tre modelli in sostanza digitali, che poi messi a confronto hanno fornito una interpretazione ideale che è la loro, cioè il loro Overlook Hotel naturalmente, tenendo fede quanto più possibile alle suggestioni testuali, cioè citando passo per passo le zone del romanzo, nel quale c'erano descrizioni fisiche della pavimentazione, del decoro, della tappezzeria, di quanti sgabelli c'erano in una sala, insomma, di tutto. Quindi, partendo da degli schizzi, sono riusciti a ricostruire. Mi pare che hanno anche contattato i proprietari, forse dell'Overlook Hotel, ma volevano $800 forse per consegnargli la pianta, i prospetti dell'Overlook Hotel, scenografia del film kubrickiano. Naturalmente loro ne hanno fatto tranquillamente a meno, utilizzando un sistema di fotomodellazione per ricavare le dimensioni direttamente alle foto di scena. Quindi la tecnologia ci è tornata d'aiuto ampiamente. Però la cosa interessante, adesso non posso soffermarmi su tutto, naturalmente il lavoro è molto complesso di ricostruzione, dalle foto non credo che riusciate a ricostruire tutta tutto il lavoro nel dettaglio che è stato sviluppato, quindi alcune aree sono topiche, no? C'è la stanza dove avviene l'apparizione della donna, del fantasma, nella quale prima Danny e poi Jack Torrance entrano facendo due esperienze differenti di contatto con l'aldilà, c'è il famoso ascensore. Insomma, ci sono vari elementi che sono stati ricostruiti fedeli alle parole di King, ma la cosa interessante che poi hanno fatto i tre masnadieri è stato quello di analizzare i flussi, i movimenti di questi tre personaggi, perché poi alla fine sono solo tre i protagonisti di questa storia, e quindi vedere come si spostano dal piano terra al piano superiore allo scantinato, che gioca un ruolo nel film di Kubrick ma non così importante come invece nel romanzo di King, tant'è vero che poi l'epilogo nel film di King è totalmente, e nel libro di King è totalmente differente da quello di Kubrick. Quello di Kubrick finisce in giardino, in un labirinto totalmente inventato, mentre è la caldaia che esplode, diciamo, l'elemento risolutore della storia nel romanzo. E dunque sono scaturiti dei diagrammi di flusso che si vedono forse attraverso diversi colori, ma anche veri e propri diagrammi di flusso di movimento dei tre personaggi, e si nota appunto come Jack Torrance preferisca muoversi sempre a livelli molto bassi, cioè tra il primo piano e il piano interrato, non si sposti moltissimo se non in pochissime occasioni verso i piani alti, mentre gli altri protagonisti, che anelano evidentemente a una diversa situazione spirituale di liberazione, si muovono sempre verso l'alto, e questi schemi lo rendono abbastanza esplicito, insieme anche alla restituzione dei cambiamenti meteo all'interno di questo spazio. Questo è solo un esempio dei lavori condotti. Due vi verranno invece spiegati con un po' più di dovizia di dettagli da Giulia e Giulia, però questo è il mock-up del libro che uscirà dopo Natale, che raccoglie tutte queste esperienze, cioè le conferenze fatte dagli autori che vi ho elencato nella prima serie di Geometrie del Terrore, un saggio mio, diciamo, introduttivo su tutto il tema, e dei saggi di Giulia e Giulia su due casi studio molto interessanti, Casa di Foglia e Il fantasma di Canterville, e poi le schede relative a 10 casi studi selezionati dalle opere degli studenti, tra quelle che hanno fatto gli studenti. Il libro è in lavorazione, vi faccio vedere solamente poche immagini, uscirà per un editore che si occupa di architettura, si chiama Anteferma, quindi non appartiene alla pletora di editori che trovate qui, ma è un editore che si occupa con molta cura dell'oggetto editoriale in sé, dal punto di vista del layout, della scelta della carta, dell'impaginato in generale. Quindi ci sentiamo affidati in mani abbastanza tranquille. Qua invece vedo già un disegno di Thomas, che di cui dopo parleremo. Scusate per il bisticcio prima, Thomas, ti ho attribuito una cosa che non era tua, scusami. Ecco qua. Allora, questa è sempre forse un'illustrazione tratta da un racconto di Eichmann, ravissante questa qua, sì. Allora, se siete d'accordo, io passerei la parola a chi delle due Giulie prima? Giulia Piccinin, che vi presenta. Scusate se ho fatto un po' di corsa tutto, ma volevo almeno raccontarvi grosso modo quello che facevamo noi. Quindi l'altra casa?
Sì.
Ok,
allora uno dei due casi studio che vi proponiamo oggi è L'altra casa di Simona Vinci. A questo caso studio nello specifico hanno lavorato tre gruppi di studenti che hanno scelto questo caso studio in autonomia tra le varie proposte che la docenza aveva fatto durante il corso. Il fatto che ci siano stati più gruppi di lavoro ad occuparsi di uno stesso caso ha permesso anche di mettere a confronto i risultati dei loro lavori e quindi di trarne un'interpretazione alla proposta che ne hanno fatto loro. In sequenza vedremo alcune tavole di ognuno di questi tre gruppi di lavoro. Il primo, che parte innanzitutto da la raccolta di informazioni relative al romanzo, una raccolta di dati di tutti quegli elementi che tornavano loro utili per comprendere qual era la dimora entro quale si svolgeva l'azione, la narrazione, per farlo hanno sfruttato anche alcuni dati reali, che sono innanzitutto la presenza di questa villa nella campagna bolognese a Budrio, Villa Giacomelli, e la testimonianza dell'autrice Simona Vinci, che ha dedicato del tempo agli studenti, si è confrontata con loro, ha condiviso con loro i suoi riferimenti e le sue ispirazioni, le sue fonti di ispirazione. Gli studenti, seppur guidati in quello che poteva essere il layout grafico finale, hanno comunque scelto in autonomia i contenuti da proporre, da comunicare all'interno delle loro tavole. Tra questi, un elemento essenziale per comprendere come è organizzato il distributivo interno e come è organizzato l'esterno, gli ambienti della villa, è stato di fondamentale importanza l'organizzazione dei personaggi attorno ai quali si svolge la vicenda. La protagonista, Maura, una donna, una cantante lirica che in seguito ad un'operazione alla tiroide vive in costante paura di perdere le sue doti e di non poter continuare a fare quella vita che da sempre le aveva dato le sue certezze, la sua forza. Insieme a lei dimorerà in questa dimora, anche in questa villa, anche Ursula, che è una pianista, che insieme a Maura lavora alla preparazione di un concerto. E le due donne si troveranno quindi a confrontarsi tra di loro, ma anche con la casa stessa. Una casa che si rivela essere una casa che riserva loro dei continui cambiamenti ambientali, delle continue apparizioni, e che metterà quindi in luce le loro debolezze. Non mi soffermo sulla trama della storia, ma fondamentalmente ci sono due tipologie di personaggi che gli studenti hanno voluto mostrare: quelli realmente esistiti e quelli invece della narrazione. Il primo passaggio riguarda appunto la raccolta dei dati e l'organizzazione dei dati per essere condivisi poi con all'interno delle loro tavole. E in tutti i casi si è partiti innanzitutto da degli schizzi di studio, degli appunti, delle annotazioni, delle citazioni principalmente del testo, da cui gli studenti puntualmente hanno ricavato le descrizioni che l'autrice fa, ma hanno ricavato anche quelle parti del testo in cui vengono descritti i movimenti dei personaggi, perché è proprio il movimento dei personaggi che fa capire come è organizzata la casa, ma anche come si trasforma la casa, come viene vissuta dalle protagoniste e che cosa poi la casa riserva anche al lettore stesso. In questo caso, nel caso appunto di Villa Giacomelli, gli studenti hanno lavorato sia alla scala territoriale che al dettaglio, proprio perché è un complesso molto ampio, quindi hanno preso in considerazione anche quelli che sono gli spazi esterni della villa, anche perché il racconto cambia repentinamente scena da interno e esterno, momenti in cui i protagonisti della storia vivono il parco dall'interno, c'è chi cura il parco, chi lo osserva dall'interno, chi trova nel parco un elemento di sicurezza, lo percorre, lo vive. Quindi dall'analisi del territorio circostante la villa si passa poi alla stesura di quelli che sono i disegni specifici, in questo caso immagini ottagonali, piante, prospetti, sezioni. Per quanto riguarda il parco, le studentesse in questo caso sono state in grado anche di fare una classificazione delle specie arboree del parco, proprio perché ognuno di questi elementi è elemento essenziale e utile al racconto stesso. A partire dai loro elaborati grafici hanno evidenziato quelle zone della casa che sono soggette ai fenomeni perturbanti. dividendole in particolar modo in cambiamenti percettivi spaziali, laddove è l'ambiente a modificarsi, la soffitta che presenta un pavimento in pietra si trasforma questo pavimento in un manto erboso, o piuttosto il salottino rosa al primo piano che si rivela in realtà una grande sala da ballo dove appunto ci sono dei cambiamenti dell'ambiente stesso. Dall'altro lato invece abbiamo le apparizioni fantasmatiche localizzate, ovvero quei momenti in cui il fantasma di Rina, della bambina, si manifesta attraverso delle impronte lasciate a terra o piuttosto le voci. Gli studenti infatti hanno anche realizzato dei diagrammi, qui purtroppo non sono visibili chiaramente, forse li vedremo meglio dopo, hanno realizzato dei diagrammi che spiegano la presenza non solo di apparizioni fantasmatiche, ma anche la presenza di suoni, il cambio di temperatura, il vento, rumori, ma anche apparizioni di comparsa di animali. Quindi hanno cercato di mettere in relazione tutti questi aspetti per fornire poi un quadro più ampio della villa. Abbiamo poi un secondo caso studio, anzi un secondo esempio dello stesso caso studio, anche qui si è partiti dalle fasi di analisi e con degli schemi le studentesse hanno anche dimostrato quali sono le relazioni tra i vari ambienti, quindi cercando di comunicare l'organizzazione di questo spazio interno. Anche qui abbiamo una sequenza di immagini ortografiche, piante, sezioni, prospetti e appunto altre viste, in questo caso una vista sonometrica, utilizzando dei rendering che non vogliono essere dei rendering fotorealistici, ma sono dei rendering che permettono di comprendere la disposizione degli ambienti, ma di comprendere anche cercare di trasmettere meglio quelle sensazioni che il lettore percepisce durante la lettura del testo. Quindi sono disegni, viste, rendering che cercano anche in modo più artistico, in questo gli studenti erano ampiamente liberi di scegliere la tecnica che preferivano, di trasmettere e anche di comunicare uno stato emotivo, oltre che la geometria effettiva dell'abitazione. Anche qui altri schemi relativi alle variazioni ambientali all'interno della villa. E passiamo poi all'ultimo caso studio, all'ultimo esempio, che appunto parte sempre da questa analisi attraverso degli schizzi di studio. Anche in questo caso le immagini ortografiche accompagnate da dei rendering degli interni. A ognuna di queste immagini poi gli studenti hanno accompagnato delle citazioni, cioè le citazioni del testo che aiutano ad inquadrare meglio quella vista, nello specifico quell'immagine. Quindi oltre a prendere in considerazione la villa, il suo animarsi grazie a questo intrico di radici e di rami, hanno cercato quindi di mostrare la vitalità di questo ambiente, il fatto che questo ambiente non è una dimora solo costruita di materiali da costruzione, ma ha una sua anima, e quest'anima si fa presente nella narrazione, nel confronto con i personaggi stessi.
Credo che possiamo poi
passiamo all'altra Giulia.
Allora passo la parola a Giulia.
Intanto io inizio. Allora, il terzo caso studio invece che oggi vi presentiamo è la casa di House of Sound, o la casa dei rumori. è un racconto lungo di Matthew Fitzshear ed è stato affrontato da due studenti che hanno lavorato singolarmente. Il primo è appunto Thomas Junior Sudoba e la seconda è Beatrice Pacheco Gabbiao. Sebbene sia un racconto lungo, penso che lo conosciate abbastanza bene, quindi non mi dilungherò molto sulla trama. Ci sono tantissimi temi che i due studenti potevano affrontare e infatti la ricerca che hanno affrontato singolarmente hanno saputo rappresentare diversi temi di racconto che quasi si intersecano tra di loro. E già da queste immagini si può notare una differenza grafica coerente alla tipologia di racconto che hanno voluto fare i due studenti della casa e dell'isola. Se Thomas ha affrontato un'analisi prettamente simbolica e mitologica, in particolare legata alla mitologia nordica, e ha scelto una rappresentazione coerente appunto a questo tipo di analisi che ricorda i disegni analogici anche del 1800 delle vecchie mappe nautiche, Beatrice invece ha cercato di cogliere e di rappresentare, di raccontare tutte queste atmosfere buie, decadenti dell'isola e dell'edificio, e anche queste atmosfere che sono disturbate dal suono e dall'idea dell'incubo. Per il lavoro di ricostruzione e di interpretazione grafico formale, i due studenti si sono concentrati sulla seconda parte del racconto, che è anche la più consistente, quando il narratore, uno dei due protagonisti, viaggia per mare per raggiungere appunto l'isola. L'isola è la casa dove dimorava il suo vecchio compagno con cui condivideva la casa a Parigi durante gli anni universitari e con il quale aveva stabilito un rapporto molto molto stretto. E questo viaggio viene raccontato come un viaggio molto molto lungo, in mezzo alle tempeste, alle nebbie, in mezzo alle rovine del mare, delle isole, rovinate appunto dal mare che si infrange con le onde, dove sono assenti la flora, la fauna e l'uomo. Il racconto narra appunto di un'isola chiamata Raiba, si trova a nord delle isole Shetland, nel mare appunto del nord, e questo edificio è collocato a sud-est dell'isola ed era al centro di continui vortici furiosi che si incrociavano. L'approccio di Beatrice è più tradizionale, perché anche lei inizia con una serie di schizzi in cui si immagina cosa si vede, cosa anche il narratore vede all'inizio di questo enorme edificio, cosa vede dell'isola, e poi questi schizzi riesce a tradurli in superfici grazie agli appositi software, quindi superfici digitali, e ottiene questa è solo una porzione appunto dell'isola, appunto lei riesce ad utilizzare questa grafica che non è disturbata, ma è lei che appunto cerca di creare questa nebbia, questo sempre frastuono, questo rumore anche grafico. Mentre Thomas, l'approccio di Thomas invece è diverso. Lui affronta soprattutto tutti quegli aspetti mitologici, simbolici che possono raccontare tutti gli elementi dell'edificio, e crea una specie di abaco. Questo perché? Perché appunto la casa, secondo le cronache nordiche, è stata appunto costruita molti anni fa in seguito a la lotta, diciamo che un fratello, delle gelosie per amore tra due fratelli, e quindi il fratello maggiore è virato appunto degli occhi e soprattutto delle orecchie da parte del minore, che era geloso d'amore nei confronti della moglie del fratello maggiore, costruisce questa casa che è una casa maledetta. Ed è appunto per questo che si ritrova al centro di queste correnti del suono e appunto correnti d'acqua e di aria. E di questo abaco che vi presento, che è stato fatto appunto da Thomas, cerca di ricostruire tutte le forme, l'analisi simbolica attraverso elementi prettamente architettonici. Fa una ricerca appunto dei riferimenti mitologici come il labirinto oppure il ponte, ne ricostruisce le volte a crociera, la cupola che è un elemento appunto, una copertura architettonica. Ovviamente noi siamo ad architettura e quindi si presuppone che gli studenti abbiano una conoscenza di tutti questi elementi architettonici, oppure abbiamo l'impluvium di tipo romano, la cripta cristiana e via così. E poi disegna tutti gli oggetti che sono descritti fondamentali per il racconto, come la sfera che appunto funge da clessidra, dal quale cadono tutte le altre sfere che scandiscono il tempo e la fine imminente di questo edificio, la colonna che si allarga diametralmente e attraversa tutti i piani della casa e la sostiene, una delle numerosissime tombe all'interno dell'edificio e la porta dell'inferno, che è appunto un chiaro riferimento dantesco all'inferno, perché ci sono tantissimi riferimenti anche nel racconto all'inferno di Dante. Poi vabbè, tutti gli elementi prettamente architettonici, come la finestra bifora, l'arco normanno, la volta crociera e la nicchia, che lui poi, che Thomas, attraverso un... mette insieme, praticamente crea un sistema di questa casa. Abbiamo una parte che è l'edificio, che è ipogeo, quindi l'impluvium, la cripta, quindi utilizza una logica additiva, e l'edificio fuori terra, quello che emerge, e avanti da questo, quello a destra, che è uno spaccato prospettico, si può appunto intuire come Thomas abbia immaginato questo edificio prettamente incassato proprio nel terreno, dove solo il ponte e l'anello sono totalmente fuori terra, e la cataratta, che diventa un anfiteatro romano, va a modellare il terreno e a scavarlo sempre più in basso. Avanti, e in questo invece esplosa si vedono tutti gli elementi che Thomas ha utilizzato per dar forma a questa architettura, e mi dispiace ma non si vede benissimo, ma si può leggere anche tutta la sensibilità e la ricerca grafico-simbolica che lui ha fatto. Poi quando ha presentato queste tavole grandissime ha utilizzato anche una carta molto porosa, quindi c'è stata proprio una ricerca totale di queste tavole, che era un impatto molto bello, e non lo dico perché è qui davanti. Sembra una violinata. Avanti. Invece Beatriz rappresenta questo edificio come appunto un enorme edificio fuori terra, come un enorme labirinto di tre piani, in cui il piano superiore colloca le numerose stanze che si aprono nel labirinto. Il piano di mezzo e il piano inferiore invece, dove vi colloca le cripte e tutte le tombe della famiglia. Tutte queste tombe, poi vediamo una parte del prospetto interno con le tombe, tutti questi, spero si veda, ma ci sono un enorme spazio voltato con le ordine di colonne che si rimpiccioliscono, e in rosso tutti i topi che animavano appunto queste cripte. E questo edificio è sorretto da enormi... si trova al centro di una valle, quindi già sprofondata, e è sorretto da numerose catene. Poi Beatrice era rimasta impressionata da queste catene. Vai pure avanti. Quella prima ancora, ok. Questo invece sempre in rosso, questo invece è un prospetto esterno dove Beatrice immagina, questo edificio viene un po' narrato come se fosse una vecchia carena di una nave, perché è pieno di alghe fosforescenti, e lei appunto le disegna tutte in rosso, oppure anche lei disegna, immagina questa, la sfera appesa da pesanti catene, e l'acqua sotto, l'acqua che scende sotto forma di cascata lungo il perimetro appunto dell'edificio. Avanti. Invece in questa sezione sonometrica che sembra proprio disturbata, Beatrice cerca di rappresentare il continuo tremolio e lo scricchiolio di questa casa. Viene narrata appunto che in questa casa non stava mai ferma, c'erano continue folate di vento e anche di questi lunghi corridoi, appunto il tema del labirinto, il racconto parla di un continuo disorientamento spazio-temporale, di vertigini, è un continuo incubo appunto per chi la abita. Nell'esploso sonometrico invece, che è quello a destra, con diversi colori Beatrice segna, mappa proprio tutti i movimenti dei personaggi all'interno della casa. Infine, ritorno da Thomas, che ha praticamente tentato di rappresentare il suono. Allora, il suono è il tema preponderante, ci sono tantissime tipologie di suono che colpiscono sia l'isola che appunto la casa, da urla umane che sono quasi disumane a le esplosioni di 100 cannoni contemporaneamente, ai tamburelli, alle sfere che cadono, e Thomas ha individuato l'origine di questi rumori in due punti particolari: in basso, nella porta dell'inferno, che si propagano, e nella sala, appunto, cupola, con la cupola, coperta dalla cupola, tra appunto la sfera e questa colonna enorme. Questi rumori portano alla pazzia chi abita la casa, e un'ultima, appunto, è l'aumento del rumore che indica l'inizio della fine, ecco, della casa, perché uno dei due personaggi aveva profetizzato la fine della casa secondo tre fattori, ovvero la caduta delle ultime sfere da questa clessidra, l'aumento del suono e le catene che si spezzavano. Quando questi tre fattori si attivano, la casa viene percorsa da una folata, una specie di tromba d'aria che allaga la casa, spegne il sole e spezza le catene. La casa collassa, i suoni sono sempre più forti e poi si interrompono con dei silenzi inquietanti. E qui Beatrice ha cercato appunto di raccontare gli ultimi momenti della casa, di questa cosa, di cosa succede, un cambiamento atmosferico con questi rumori. E infine, ho finito, la casa sprofonda e la maledizione appunto di questa casa finisce. Grazie. Ok.
Allora, noi avremmo finito, se volete credo ci sono 10-9 minuti per domande, se ne avete. Prego.
Le dirette che facevate, anche quelle vecchie, sono online?
Le vecchie stiamo caricando su una piattaforma e poi saranno disponibili insieme a quelle di quest'anno in un repository che si può consultare sempre, perennemente non lo so, ma fin quando esisterà lo UAV, sì. Prego. Prego.
Parlo da collega, figata. Reverse engineer praticamente dal libro al soggetto architettonico finale, oppure anche, vabbè, un functional proposed engineering, una roba del genere. Avete mai fatto questa analisi qua sulle follie non sense dell'intelligenza artificiale?
Dunque.
Ovviamente per dei clienti che si sono lamentati.
No, allora, una delle premesse del corso è che è un corso libero da intelligenza artificiale, ma mi contraddico subito perché questo disgraziato di Thomas in realtà poi l'ha usata senza che noi ce ne accorgessimo. Sì, l'ha usata per il background, per le immagini sullo sfondo. In generale noi preferiamo che tutte quante le immagini vengano create con sforzo dai ragazzi, ma uno sforzo creativo, cioè non uno sforzo per lo sforzo, che non avrebbe senso, senza nessuna scorciatoia. Quindi a noi vanno bene anche soluzioni che non siano, adesso non mi viene un aggettivo adatto, ma leccate dal punto di vista formale. L'importante è che contengano un aspetto espressivo, e questo lo si riesce a raggiungere utilizzando gli strumenti digitali per l'esperienza che abbiamo avuto noi in modo analogico, cioè è l'unico sistema con il quale i software di rendering o di modellazione possono dire qualcosa. Siccome non è ancora nata, secondo me non è ancora nata e credo che ci vorranno ancora molti anni perché nasca quella che Panofsky chiamava la forma simbolica dello spazio digitale, per il Rinascimento era la prospettiva secondo Panofsky, ma per il mondo contemporaneo digitale non c'è ancora una forma simbolica che lo traduca, forse è una forma non ottica, non è una forma che ricalchi le modalità di rappresentazione che sono classicamente legate alla tradizione rinascimentale, post-rinascimentale fino al moderno, non lo so, non sono, diciamo così, profondo per poter vedere nel futuro. Però noi cerchiamo di tenere fuori dal recinto delle nostre esperienze alcune di queste, tra cui l'intelligenza artificiale. Nei corsi passati spesso abbiamo chiamato degli artisti che ci aiutassero a integrare la tavola fisica con qualcosa di diverso. Ad esempio abbiamo chiamato Annalisa Metus, che è un'artista che lavora con il paper, una paper engineer, quindi con il paper folding, quindi abbiamo costruito delle tavole animate. Oppure abbiamo chiamato un'acquerellista fantastica che la fa le copertine per Einaudi e abbiamo chiesto a lei suggerimenti per come integrare tavole eccessivamente tecniche con elementi invece più analogici. Cerchiamo di muoverci più in questa direzione. Non so se è una risposta, ma
vabbè, ci sta,
prego.
Avete avuto modo di analizzare alcune opere di Edgar Allan Poe,
sì.
La casa magari?
Sì. Sì, sì, ne abbiamo, quante ne abbiamo fatte? Forse La casa degli Asher abbiamo fatto, sì, ce ne sono diverse in lavorazione ancora. Oggi vi abbiamo portato solo un florileggio e nel libro ce ne saranno 10 di queste opere. Abbiamo cercato di selezionare tra le opere che appariranno nel libro quelle che un poco rispettano anche lo spettro storico che noi abbiamo analizzato. Quest'anno probabilmente, se il corso va bene come l'anno scorso, perché ha avuto un grande successo, speriamo di fare un secondo volume in cui ci libereremo anche un poco da questa necessità un po' filologica e ci spingiamo fino al contemporaneo, perché molti ragazzi hanno lavorato anche su autori contemporanei. Ad esempio Riley Sager, che ha scritto A casa prima di sera, non so, forse qualcuno di voi l'avrà letto, è un autore contemporaneo che scrive un racconto un po' all'Edoardo De Filippo, cioè un racconto dove sembra che ci siano i fantasmi, ma in realtà non c'è nessun fantasma, anche lì è una storia di corruzione familiare, eccetera. Ma ha interrogato Riley Sager su come era fatta una particolare parte della casa. Lui ci ha detto: io questo libro l'ho scritto 6 anni fa, non mi ricordo niente. Queste sono state le testuali parole. Al che un conto è avere a che fare con un'autrice così motivata come ad esempio Simona Vinci, la quale abita di fronte alla casa che è stata il luogo dove si è svolta un'altra casa, che non so se sentite già nel titolo un eco di James, perché anche James ha scritto Un'altra casa, solo che è un racconto anche qui di eredità, non un racconto di fantasmi. Ma il titolo era privo di diritti dopo una serie di anni, quindi Einaudi gli ha permesso di usare Un'altra casa anche per questo. Quindi lei, durante il periodo del lockdown, ci ha raccontato, non potendo molto muoversi, andava nella casa di fronte, che è la casa appunto dove si svolge tutto. E quindi lei l'ha scritto in una specie stato di animazione sospesa, questo racconto. E le sue testimonianze su quello che i ragazzi, le ragazze del corso rivelavano o rilevavano dalla lettura spesso sorprendevano anche lei, perché le rifacevano tornare alla mente cose che lei aveva pensato e poi dimenticato in quel momento così complesso in cui lei era sola in una casa così grande, in cui nessuno era intorno a lei, non c'era anima viva che la potesse consolare e così via. Quindi diciamo che il mondo contemporaneo l'abbiamo esplorato anche attraverso altre opere e piano piano cercheremo di metterlo a sistema, se riusciamo a concludere questo ciclo di geometria del terrore, speriamo di riuscirci. Altre domande? I miei studenti hanno l'ordine di non fare domande, che già le hanno fatte così tante durante il corso che non devono fare in presenza. E comunque, come ultima cosa, volevo ringraziare naturalmente Strani Mondi che ci ha invitato in un luogo in cui noi in generale, diciamo, non saremmo, cioè, io come appassionato, sì, diciamo, leggo letteratura da quando ero piccolo, insomma, da quando sentivo alla radio i racconti di mezzanotte di Radio 3 che mi facevano dormire con fantasmi e mostri molto meglio delle favole. Però ringraziamo Strani Mondi che ci ha invitato e poi è anche l'occasione pubblica per ringraziare tutti quanti gli amici che sono venuti a fare le conferenze durante lo scorso anno e anche quest'anno che verranno, perché sono, a parte l'alto livello della comunicazione, c'è anche una strana interazione che si crea con gli studenti, che possono sentire finalmente in una facoltà di architettura, sentire parlare di letteratura però da un altro punto di vista, che è una cosa buona perché si riacquistano studenti alla lettura, che è una cosa ottima. Voi sapete, gli architetti vedono solo le figure nei libri, no? Vabbè, penso che... Ah, c'è una domanda.
Può gentilmente ridare le coordinate dei libri che verranno?
Sì, il volume si chiama Geometria del Terrore, lo spazio retorico della letteratura weird, e sarà pubblicato da Anteferma a gennaio. Anteferma, sì. È un editore di Treviso che ha una particolare predilezione per edizioni molto curate dal punto di vista tipografico, sia partendo da layout fino alla carta. Sono due giovani ex dottori di ricerca della nostra università che hanno aperto uno spin-off che produce solo libri. Sono coraggiosi e impavidi, diciamo, perché è una cosa da far tremare le vene nei polsi, aprire una casa editrice così giovani e con tanta qualità. Quindi ringrazio anche loro per averci dato fiducia. Ma insomma, penso che poi lo troverete forse su Strani Mondi 2024, questo libro qua, da qualche parte. Va bene? Grazie a tutti, allora arrivederci.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Lowe's knows you want to get even more value for the holiday. That's why as a MyLowe's Rewards member, you get new member deals on holiday decor, tools, and more. And you earn points when you shop. More points equal more rewards to help you save on holiday and more. Not a member? Join for free today at Lowe's.com/MyLowe's Rewards. Because Lowe's knows deals. Program subject to terms and conditions. Points are awarded on eligible purchases. See Lowe's.com/terms for full details. Subject to change.